però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E ovviamente in questo romanzo succede che a questo giro si chiama Donald Shimoda, faceva il meccanico riparatore di motori d'aereo. A questo giro il padre gli dice: va bene, vai, lascia tutto, però prima di qualcosa di importante alla gente per salutarla, e poi vai a fare la tua vita. E lui comprerà un aereo, uno di questi piccoli aerei da turismo, girerà l'America con questo aereo e porterà le persone a vedere il mondo dall'alto. Chiaramente una chiave simbolica, no? Ma molto bella. Questo è quello che continuerà, però prima incontra la gente e parte con questo modo, con questa domanda, no? A tutte le folle: immaginatevi il Gesù di Nazareth in Galilea, no? Non funziona? Proviamo. Se
riconnessione in corso, dice.
Tanto non è che ho... racconto un po' di storie stasera, due o tre, quindi non è che vi terrò fino a mezzanotte. Forse dice più segnale. Avete il wifi anche qui voi? Io l'ho messo in chiesa perché sì. Sapevo, sì.
C'erano le pagine di questo libro, Macchiate di grasso.
Bravo! All'inizio la storiellina. Esatto, delle creature di cristallo che vivevano nel fondo del fiume. Proviamo, sì. E allora lui raduna davanti a sé tutta questa folla. Era ancora il momento, immaginatevi, con Gesù, in cui tutti credevano in lui. E non c'era ancora il momento della croce, il momento difficile, no? Quindi aveva tutte le folle con lui. Allora lui dice: se Dio vi chiedesse di sacrificare la vostra vita, e in forza di questo sacrificio lui si impegnerebbe a salvare tutti gli uomini che sono comparsi sulla faccia della terra, voi sareste disposti? E tutti rispondono a un'unica voce: certo. Qualora fosse Dio a chiederci un sacrificio, noi lo faremmo subito. E lui dice: bene, e se Dio vi chiedesse di offrire la vostra vita a tutti, morendo bruciati in un rogo, voi lo fareste? E se qualora fosse Dio, noi saremmo disposti. E indica, mi pare, due o tre modi per morire, no? Affogati, affogarsi in croce. Qualunque sacrificio noi saremmo disposti a fare per il bene dell'umanità. Dice: allora Dio mi ha detto che cosa si aspetta da voi, e se voi farete questa cosa, lui salverà il mondo. Quindi tutti pronti, no? Ebbene, Dio mi ha detto di chiedervi, di dirvi, di ordinarvi: siate felici. E dice che ci fu un grande silenzio nella folla. E tutti, come nel brano che abbiamo sentito domenica dell'adultera, ma è brutto chiamarla dell'adultera questo brano, vabbè, presero e andarono via. Pensate, no? siamo disposti a sacrificarci, anche a dare la vita, ma se invece Dio ci chiedesse non di dare la vita, ma di diventare felici. Sapete, questa parola felice è una parola un po' complicata. Ho letto quest'anno in un articoletto del professor D'Avenia, non so se lo conoscete, quello lì, nel Corriere della Sera, ha fatto un trafiletto molto interessante, che diceva che la parola felix, dal latino, no, tradotto con felici, non era una parola abbinata all'uomo, era una parola con cui si indicavano gli alberi che producono frutti. Gli alberi che producono frutti. E questa parola poi è passata. Però è molto bella perché, vedete, cioè la felicità intesa non tanto come uno stato d'animo, come mi sento bene, ma come un sentirsi bene mentre offri dei frutti, mentre la tua vita è utile perché produci qualcosa che serve al mondo. È molto bella questa idea di felicità, no? E pensate, noi siamo abituati all'idea di beati, della parola beati. La parola ebraica era asherei. Forse sarebbe più bello tradurla con felici, sarebbe quasi più. Ma in questo senso qui, sei felice se produci frutti, se ti senti utile. Poi vedete, noi abbiamo anche bisogno che qualcuno si ricordi che noi esistiamo. Ma la vera felicità è quando si diventa capaci di sentirci utili nel mondo, di sentirci utili negli altri. Io ricordo alla vostra età avevo tanta paura invece di che il tempo della vita mi scorresse e non producessi nulla, mi sentissi a volte inutile. È una cosa che soffrivo. E allora mi piace tanto questo discorso di Donna Shimoda, che a un certo punto dice anche, adesso non sono riuscito a ricordarmi tutta la citazione, che se vuoi essere felice devi essere disposto a fare dei sacrifici, devi essere disposto a sacrificare la noia, la rabbia, il rancore e la tristezza. Perché ciò che ti rende veramente sterile, pensate sempre a felicità, produrre frutti, e quindi ciò che ti rende infelice, cioè sterile, che non produci frutti, è la noia, ma anche la rabbia, anche il rancore e anche la tristezza. C'è anche un'altra cosa, io aggiungerei, la visione che il mondo è un posto cattivo. E oggi, guardate, io oggi come fai a non pensare questo, no? Non so se avete visto il telegiornale stasera, io in questi due giorni loro non me ne hanno fatto vedere neanche uno e non mi sono mancati, anche se poi le notizie arrivano, di tutto quello che succede in Ucraina. Ma oggi, grazie all'Ucraina, abbiamo scoperto che c'è la guerra in Myanmar, abbiamo scoperto che c'è la guerra nello Yemen, perché non lo sapevamo. Ne hanno contate 57 nel mondo. Ho sentito una conferenza a Pax Christi e ha detto: guardate che attualmente nel mondo ci sono 57 guerre. E le abbiamo scoperte, abbiamo saputo il numero, non è che le abbiamo scoperte. Quindi uno guarda la televisione e dice: che mondo è? Io, se non mi ritaglio il mio angolino, in cui con i miei amici, col mio gruppo, con la mia ragazza, col mio ragazzo, con cui posso essere felice, se non mi ritaglio la mia isoletta, come faccio a stare in questo mondo? E in effetti questo è un problema. Ma dentro questo ce n'è ancora un altro, che forse è più difficile. È che se potessimo fare un test, ma in estrema libertà, ma non lo facciamo, e quindi io sono il primo a aver paura di questo test, in cui prendiamo un foglio e scriviamo: cosa mi piace di me e cosa non mi piace di me, cosa vorrei cambiare di me, cosa vorrei che non ho. Ecco, se dovessimo vedere, è molto probabile, fare in due colonne, no? Io credo che a volte nella prima, cosa mi piace di me, forse a volte non ci sarebbe nulla. Dipende un po' anche dai momenti, comunque. Questo test se lo fai in un momento che sei passato a scuola, che hai trovato la ragazza o il ragazzo, che ha vinto l'Atalanta, voi direste, a me. Allora siete tutti, allora è più facile, no? Ma se si dovesse fare ciao. Ma soprattutto, al di là di quante cose potremmo mettere o non mettere nella colonna del mi piace questo di me, sono contento di me per questa cosa, l'altra colonna avrebbe sicuramente problemi di spazio. Ne metteremo tante di cose che di noi vorremmo diverse, dal carattere al fisico, agli occhi, all'intelligenza, alla forza, alla sensibilità, alla creatività. Ne metteremo tante. La scontentezza di sé è, vedete, è come una cosa, è come un sasso, no? Che si butta nell'acqua. Il primo cerchio è la scontentezza di sé, il secondo la scontentezza forse anche di quelli con cui si vive. Man mano che si cresce, a volte cresce questa scontentezza, a volte, non sempre. e poi un altro cerchio più grande, la nostra città, e poi un cerchio più grande, il mondo. Allora dentro questa cosa come si fa? Ora, vedete, ridico una cosa che secondo che per me è stata, l'ho scoperta tardi questa cosa, dopo 50 anni, ma quando l'ho scoperta, devo dire, mi si è aperto un mondo nuovo dentro di me e è cambiata radicalmente la mia fede. Ho proprio cambiato la quadratura, cioè l'impostazione che avevo della fede. È su un brano della Bibbia, su cui non avevo mai fatto particolare attenzione, perché non mi sembrava particolarmente importante. Il brano è la vocazione di Mosè. Vi ricordate il roveto ardente, no? Vi ricordate l'episodio, è bellino, no? Dio dice a Mosè al roveto ardente: ci ho sentito il grido del mio popolo e ho deciso di intervenire, manderò te. Mosè è un crostino, non è che dice subito di sì, anzi fa 4 obiezioni e poi alla fine, dopo 4 obiezioni, fa un rifiuto. Dice: no, senti, manda chi vuoi, a me lasciami in pace. Qui è incredibile. Poi dopo, allora Dio cambia il suo progetto, dice: vabbè, allora facciamo così, prendi anche tuo fratello Aaron con te e andate. E allora Mosè dice: oh, allora così mi va bene. È stranissimo questo dialogo con Dio, ma non volevo parlare di tutto il dialogo, ma di un punto solo. In pratica le obiezioni di Mosè sono, la prima, tu dici mi mandi da questo popolo, va bene, ma chi sono io per andare da questo popolo? Cioè, vi ricordate la storia di Mosè, no? Era cresciuto nel palazzo del faraone, quindi immaginatevi, il palazzo del faraone a quel tempo era il punto più avanzato della civiltà del mondo, cioè era come dire, non lo so, un attico di Manhattan, non saprei come dire, insomma, no? Cioè, il posto più che c'era al mondo era il palazzo del faraone, erano considerati semidei. Ecco, lui è in questo palazzo e a un certo punto, vi ricordate, esce dal palazzo, vede un'ingiustizia, entra in scena, colpisce questo soldato egiziano che stava colpendo uno schiavo ebreo e poi a un certo punto deve scappare. Deve scappare perché, insomma, ha ucciso un egiziano, il faraone non glielo perdona. Lui ha, dice 40 anni, ma quest'età è in un'età adulta. Comunque lui in questo momento è un principe d'Egitto, è un uomo che ha il mondo nelle mani, ma a Dio non interessa, a Dio non gli parla questo principe dell'Egitto. Non c'è nulla questo principe che possa interessare Dio, eppure è un uomo che, pensate che bello, no? Interviene per cambiare le ingiustizie, non ha paura di sporcarsi, accetta le conseguenze di quello che fa, è bellissimo. Ma Dio a quest'uomo non interessa, lui deve scappare, ci sono varie vicende, ora non sto a raccontarle, e si mette a fare il pastore nel deserto. Quindi pensate che vita, no? Uno che era principe d'Egitto si ritrova a fare un pastore, cioè a vivere con gli animali. E a un certo punto arriva a questo roveto ardente e Dio gli parla. Dio è interessato a questo uomo vecchio che ha fallito nella vita, che ha perso tutto quello che aveva. E gli affida questo compito, ma Mosè dice: chi sono io? E poi gli dirà: chi è il popolo da cui mi mandi? E poi gli dirà: ma scusa, ma tu chi sei? Qual è il tuo nome? Perché io lo dica alla gente da cui mi mandi. E su questo punto volevo fermare la nostra attenzione. Dice così: e io che cosa risponderò? Loro mi diranno: e qual è il nome di questo Dio? E io risponderò a loro. E io che cosa risponderò a loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Quindi il nome di Dio è Io Sono. Ora, pensate che nome strano, in ebraico è proprio, non c'è io, c'è proprio, perché non si usa, c'è Eye, Eye è proprio il verbo essere, il verbo essere, forse sarebbe meglio tradurre io ci sono, comunque va bene, lasciamo fare, io sono il nome di Dio. Provate un po' a immaginare che cosa può significare imparare a chiamare Dio con il suo nome, imparare a dire io sono. Non è così semplice, sapete, imparare a dire io sono, cioè affermare con fiducia la nostra esistenza. Chiamare Dio per nome vuol dire nascere, vuol dire imparare a dire io esisto, io sono in questa vita. È una meraviglia questo nome, è un rimbalzo, no? Sapete che c'è un comandamento nella Bibbia che dice non nominare il nome di Dio in vano. Non discordate questo avverbio finale, perché dà luce al comandamento. Non è vietato chiamare Dio per nome, è vietato chiamare Dio per nome in modo invano, cioè sciupandolo. Allora, qual è una vera bestemmia? E l'abbiamo bestemmiato tutti, credo. La vera bestemmia è dire il nome di Dio, io sono, invano, sciupandolo. E quindi, io sono stupido, io sono un idiota, io non capisco nulla. Queste sono bestemmie, perché se il nome di Dio è io sono, capite che se a questo io sono aggiungete un aggettivo che in qualche modo vi dequalifica, parla male di voi, vi imbratta di nero, questo è, quando si dice io non riesco, io non ce la faccio, non sono come gli altri, ecco, questa è una vera bestemmia. Poi l'altra, quella che siamo abituati a chiamare bestemmia, cioè dire Dio o Madonna e metterci un aggettivo brutto, è più un gesto di maleducazione, di villania, che è un vero peccato. Il vero peccato, la vera bestemmia, è offendere il nome di Dio, io sono. E chiunque offenda il nome di Dio, chiunque offenda tutte le persone che dicono, che possono dire io sono, è un'offesa. Non so se riesco a comunicare. Io quando ho sentito questa cosa mi sono detto, guarda, la fede non è un'attestazione di Dio, un'affermazione su Dio. La vera fede, se il nome di Dio è io sono, è l'attestazione di me, è la rinascita di me. La vera fede non è una fiducia in Dio, ma una fiducia nel nome di Dio. E il nome di Dio è io sono. Ecco, io trovo che purtroppo noi abbiamo conosciuto la fede in maniera rovesciata, come se il nome di Dio fosse tu sei invece che io sono. Perciò noi nei confronti degli altri, dello stesso Dio, siamo pronti a cose meravigliose, ma nei confronti del io sono abbiamo mille paure. Ma pensate che bello se davvero scoprissimo e potessimo sentire che la fede è imparare a dire io ci sono nella vita, posso giocare le mie carte, posso realizzare i miei sogni. Io, vedete, purtroppo noi, lo farete voi, noi l'abbiamo fatto di sicuro, perché ai nostri tempi nell'educazione queste cose non ce le diceva nessuno. Ma questo è il nome di Dio, io sono. E sapete, non c'è solo questo, ora io in genere uso sempre due serate, però siccome non ci si rincontra, allora dico anche l'altra, pensavo di farne solo una. Quelli che erano a Papiano le hanno sentite tutte e due queste cose, ma insomma, sapete qual è il primo personaggio storico che compare nella Bibbia? Nella Genesi, il primo personaggio, allora i primi personaggi che compaiono, Adamo e Eva, ma certamente non sono storici, no, non hanno nulla, siamo nel mondo del mito, siamo nel mondo dove parlano i serpenti, gli animali parlano nelle fiabe, no? Non hanno mai parlato gli animali. Quindi tutti i personaggi che ci sono, fino al capitolo 12 della Genesi, forse l'11, sono tutti personaggi che appartengono al mito, non sono esistiti, sono dei personaggi simbolici. Caino, Abele, l'altro figlio, non si sa che dopo Caino uccide Abele, ma dopo Adamo e Eva fanno anche un altro figlio che si chiama Seth. E poi via via tutti gli altri che compaiono, Enoch e gli altri. Anche Noè è un personaggio che non appartiene alla storia, appartiene al mito. Addirittura un racconto forse molto ripreso da un altro racconto molto più antico, l'epopea di Gilgamesh, forse l'avete sentito. Non è, ci sono dei cambi, ma tutti questi personaggi fino a tutto il capitolo 11, fino alla fine del capitolo, appartengono al mondo del mito. Il primo personaggio che si pensa che in qualche modo appartenga al mondo della storia è Abramo. Perché si dice Abramo? Perché nella vita di Abramo compaiono non il giardino dell'Eden, che non esiste, ma compaiono Ur, una città che è esistita, Bersabea, una città che c'è, Hebron, una città che c'è. Quindi compaiono nomi di città che esistono, compaiono le leggi che esistono, che sono esistite nel mondo. Quindi si dice certamente tra quando Abramo è vissuto e quando è stata scritta la storia sono passati più di 1000 anni, quindi certamente il personaggio è stato rivestito, però il primo personaggio che si pensa che sia esistito è lui. Quindi le prime parole che Dio dice ad Abramo, si può pensare che sono le parole che Dio dice a tutti gli uomini. E a me piace anche pensare, non so se voi avete avuto qualche volta la sensazione di dire delle parole che sono speciali, non so se vi siete innamorate, innamorati, le prime parole che avete detto a qualcuno, fa parte della vita, ma sono parole che uno ci pensa, cioè sono parole speciali, parole che rimangono. Allora io immagino che questo Dio che è stato per tutta l'eternità da solo lassù a fare niente, perché cioè, a un certo punto decide, no, io voglio parlare con qualcuno, voglio un po' di storia, e fa partire il mondo. Noi sappiamo che ci sono voluti milioni di anni, no, per arrivare alla vita, e poi ancora migliaia di anni per arrivare alla vita umana, per arrivare all'Homo sapiens, tantissimo, no? Alla fine, finalmente, dopo tanta attesa, immagino che Dio in questa attesa si sia messo più volte a pensare che cosa gli dico, prepariamo il discorso. Lo dico in maniera divertente, no? Che avrà scritto chissà quante volte nel foglio che cosa dire, che cosa dire, che cosa dire. A un certo punto arriva Abramo e inizia la prima parola di Dio. Quindi in ebraico questa parola, vi faccio sentire il suono, è Lech Lecha. Viene tradotta nella Bibbia, vi ricordate com'è il capitolo 12 della Genesi? Vattene, dice così, no? Vattene dalla tua terra, scusate. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò il tuo nome grande, possa tu essere una benedizione per tutte le famiglie della terra. Ora, vedete, la prima parola proprio, vattene, in ebraico vi ho detto che è lech lecha. In realtà, sentite, in ebraico sono due parole. Lech è l'imperativo del verbo andare, quindi vai. Lecha è una particella si chiama, per dire, usare questi paroloni, con un suffisso pronominale. Tradotto letteralmente è vai verso di te. Come si può tradurre questa frase? Vai, le prime parole che Dio dice ad un uomo, no? Vai verso di te, vuol dire trovati, sentiti, impara a dire io sono. Vai verso di te, quindi, cioè, trovati. O potremmo allargare. Vivi, vai, vai è sinonimo di vivere, vivi secondo, per te, a tuo vantaggio, secondo i tuoi sogni, secondo i tuoi desideri, secondo i tuoi obiettivi. Pensate che bello, no? Le prime parole che Dio dice ad un uomo sono vivi secondo i tuoi sogni, realizza i tuoi sogni. Tanto che, adesso se capite anche il perché di queste parole, poi dice, questo discorso di vattene, dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, dalla tua parentela, che cosa vuol dire? Non vivere secondo quello che gli altri si aspettano da te. Cioè, non devi fare i tuoi sogni perché oggi nel mondo, non so, conta molto il computer e quindi tu devi diventare un esperto di computer. Se tu sei un amante della musica, anche se il tuo sogno è quello, insegui il tuo sogno, non inseguire quello che ti dice la società di fare. Non diventare quello che il mondo ti dice vuole di te. Diventa quello che tu vuoi diventare. E attento, anche la tua parentela, anche vuol dire proprio i tuoi amici, non vivere secondo quello che i tuoi amici si aspettano da te. Vivi secondo i tuoi sogni e addirittura, pensate come il mondo non cambia mai, non vivere secondo quello che tuo padre e tua madre, i tuoi genitori si aspettano da te. Sei figlio di un avvocato, non è obbligatorio che tu diventi avvocato. Devi trovare che cosa ti piace nella vita, che cosa ti renderà veramente felice. Ecco, pensate come nasce la fede, perché Abramo è il padre dei credenti. Pensate che chi è Abramo, no? Il primo uomo a cui Dio parla è vivi secondo i tuoi sogni. Vedete, io questa cosa, io sono cresciuto come Omar, come Biagio, siamo cresciuti in seminario, te un po' meno, un po' le medie non le hai fatte lì. Io da ragazzino volevo fare il calciatore, perché mi piaceva il calcio tanto. E credevo che il mio sogno era questo, era fare il calciatore. Ero in seminario, Dio ha un progetto su di te. Ah, Dio ha un progetto. E allora, e se non esegui il progetto che Dio ha su di te, la tua vocazione, allora andrai all'inferno. E allora io ho messo da parte tutti i miei sogni che avevo da bambino, perché questa cosa mi faceva paura. Ora, vedete, non è sempre semplice, soprattutto alla vostra età, e da piccoli è ancora più difficile, scoprire quali sono i nostri veri sogni, che cosa veramente ci piace fare nella vita, per che cosa saremmo disposti a perdere la vita. Non è semplice capirlo, qual è il nostro sogno. Io penso che il sogno vero che era dentro di me era chiuso nella parola sacerdote, anche se forse non proprio come in genere lo si vive, però questo è davvero il mio sogno. Sono proprio convinto di questo. Qualunque cosa mi ritrovi a fare nella vita, penso che questo è il mio sogno. È quello che mi rende felice, che mi fa sentire vivo, che mi fa dire io sono. Ma non è semplice capirlo. Non è semplice capirlo. Quindi diventare cacciatore non era un sogno. Non era una cosa per cui sarei disposto a dare la vita. Non era. Però capite questa cosa quanto è importante. La fede, vedete, è questo Dio che desidera che tu sia felice. E non solo ci dice stai attento, non devi fare quello che in famiglia, con gli amici, nel tuo mondo si aspettano da te. Devi fare quello che tu sogni. E se tu lo farai, il tuo nome diventerà un grande nome. Cioè, è bello questo, no? Sarai riconosciuto dagli altri, ma non solo questo, non solo diventerai una grande nazione, ma la cosa più importante, diventerai una benedizione per tutti i le famiglie della terra. Se tu sarai felice, se tu realizzerai i tuoi sogni, no, se tu realizzerai i tuoi sogni, tu diventerai una benedizione per tutti i popoli della terra. Cioè, io non, questa cosa mi fa impazzire, perché a me piace l'idea di essere una benedizione, di portare del bene, di portare un sorriso, di rendere le persone felici. E pensino, che cosa devo fare? Mi devo sacrificare, devo dare la vita. No, devi diventare una persona pacificata, devi diventare una persona felice. Allora diventerai una persona, una benedizione. Io trovo che c'è tante persone, soprattutto nel nostro mondo, che credono di portare benedizioni, ma sono sempre scontente, sono sempre arrabbiate, sono in qualche modo insoddisfatte della vita, ma credono di sapere le cose che contano, ma non hanno questo sorriso dentro di sé. E allora cosa volete che diano? Ecco, io trovo speciale che nella vita si diventi capace di questo, no? Di comprendere qual è il sogno che abbiamo dentro e sapere che questo è quello che dobbiamo trovare. In questi versetti del capitolo 12 della Genesi, i primi tre versetti, ci sono proprio delle chiavi molto importanti. Vedete, non so se avete mai fatto caso, ma cioè, vai verso la terra che io ti indicherò, diventerai una benedizione. Ma non gli dice, nel racconto non c'è, qual è questa terra verso cui lui doveva andare. Non c'è scritto. Però che cosa sappiamo della storia? Quando Abramo compare, alla fine del capitolo 11, loro vivono, la famiglia di Abramo, Abramo è il figlio più grande di tre, il babbo si chiama Terach, ha tre figli, Abramo è il più grande, Nacor e Aran. Aran è il più giovane, ma si sposa, fa dei figli e muore. Rimangono solo loro due. Vivono a, si dice, Ur dei Caldei. Ora non mi sperdo su questo. Ur, per dare un'idea, è l'attuale Baghdad. Quindi avete presente dov'era? Giù, vicino al Golfo Persico, no? Sotto Babilonia. Forse sto confondendo qualcosa, ma la città di Ur è vicino al Golfo Persico, laggiù. Allora, a un certo punto muore questo figlio più giovane, Aran, e il babbo Terach dice: andiamo nella terra di Canaan. Partono, risalgono, credo sulle vie delle carovane, il Tigre e l'Eufrate, no? Risalgono su. Arrivano su dopo migliaia di chilometri, 4-5 mila chilometri, non so con esattezza, e si fermano, fanno una sosta in un posto che si chiama Carran. Attualmente questa Carran è in Turchia, allora era in Siria, era una cittadina della Siria. Carran era un caravanserraglio, era un posto dove le varie carovane si fermavano e si scambiavano le merci. E loro si fermano qui e in realtà non fanno più una sosta, rinunciano al viaggio. Si fermano lì e iniziano a fare gli affari, a lavorare in questo posto. Arriva la chiamata del capitolo 12. Vai verso la terra che io ti indicherò. Noi sappiamo dove va, no, dopo Abramo. Va nella terra di Canaan. Allora pensate qual è questa terra che Dio gli indica. Era la terra, era la sua meta. Era la meta per cui lui aveva abbandonato la città di Ur e si era messo in cammino. Non aveva raggiunto il suo obiettivo, ecco che Dio lo chiama per dirgli: vai, riprendi il cammino, arriva nella terra di Canaan. Pensate che bella questa cosa, no? Non è che Dio, neanche quando interviene così, gli dica qualcosa di diverso da quello che Abramo aveva nel cuore, la terra di Canaan. Ma c'è anche un altro particolare che vorrei sottolineare. Non dicendogli la strada, voi immaginatevi, no? Uno arriva e vi dice, senti, vai verso questa terra, un posto che io ti indicherò. Vai. E voi gli dite, oh, va bene, dimmi qual è la terra, almeno dimmi la direzione, vado verso nord, verso sud, dove vado? Vai. Che cosa vuol dire? Che quasi, sembra quasi che voglia dire, no? Che Dio vuole che Abramo la strada la trovi da sé, che trovi lui la strada qual è. E come fa a trovarla? Attraverso gli errori. Parte da, perché è inevitabile, no? Non avrà mica che la becca al primo colpo. Parte una volta, arriva da una parte, non gli piace, quel posto no, non è il suo. Allora prende, torna indietro e va da un'altra parte. E poi da una, non so se voi avete mai camminato in montagna, a volte succede, no? Quando non sono segnati bene i sentieri, si va da una parte e poi si dice, no, non può essere questo. E qui si torna indietro, si va da un'altra parte, non può essere. E lì ci sarebbe anche un po', ma la strada si trova così. Gli scout, no, dicono, la strada si trova sulla strada. Mentre si va, la strada va trovata sulla strada. E allora, pensate, nella vita, qual è il tuo sogno vero? Quello per cui tu sei nato, quello per cui non puoi fare a meno di realizzare. Non è che lo trovi al volo. Lo devi scoprire, magari inseguendo anche degli obiettivi che non saranno il sogno vero. Non saranno il sogno vero. E quindi accettare che nella vita si possano fare degli errori, degli sbagli, tornare indietro e rifare un percorso. In tutto questo, ora, perché vedete, questa cosa la troviamo anche, non lo so, avevo segnato diversi punti, soprattutto mi ero segnato alcune pagine, alcuni punti nel discorso che Gesù fa durante l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, quando dice, vi ho detto queste cose perché la vostra vita sia piena, vi ho parlato perché la vostra gioia sia traboccante. Traboccante, c'è un aggettivo che indica proprio quando tu versi del vino in un bicchiere e va di fuori, non ti fermi, no? Continua ad andare. Ecco, Gesù voleva che la vita e la gioia dei suoi amici fosse in quel modo, traboccante. Ma mi sono poi fermato, ma uno valeva l'altro, sulla prima lettera di San Giovanni, proprio all'inizio della prima lettera, perché mi piace molto questo modo di parlare di questa lettera. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, salto le virgolette, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Cioè, tante volte non capisco perché, non capisco, lo capisco, ma perché tante volte tutto il discorso sulla fede cristiana sia colorato dalle parole sacrificio, rinuncia, timore, umiltà. Quando troviamo nella Bibbia invece questi inviti forti alla gioia, alla pienezza della vita, perché la nostra e la vostra felicità sia piena, è una cosa difficile. Ma l'ultima cosa su cui vorrei fermare la nostra attenzione, scusate, sono un po' lungo, mi sono un chiacchierone, ma finisco l'ultima, è che la felicità è questa capacità di portare frutti. Ma vedete, c'è una cosa che ci dice la natura, che nessuno esiste da solo. Noi a volte abbiamo la presunzione di pensare, faccio da me, sono da solo. Allora secondo me è molto importante scoprire, sapete perché spero che veniate da noi nelle nostre foreste invece che solo quelle delle Alpi, perché le foreste delle Alpi sono fatte solo di abeti, mentre non avete la biodiversità che c'è da noi. Noi nei nostri boschi, magari qui intorno a Bergamo penso di sì, perché in montagna hanno messo solo gli abeti, no? Non c'è,
ma anche qualche altro guardo.
Ma poca roba, poca roba. E invece nelle foreste che sono più basse ci sono querce, come si chiama, castagne, noci, faggi, tanti alberi differenti. Ecco, una foresta ha bisogno, una vera foresta, ha bisogno di questa diversità. Sapete che hanno calcolato che quando c'è stato Vaia, no? Avete presente, non so se avrete visto forse la tragedia di questo Vaia, quanti alberi, tutti abeti, no? Una delle cose che dicono è che proprio questo fatto di avere quest'unica forma di albero ha reso più tragico, sarebbe stato tragico uguale, ma più tragico ancora, perché in realtà quando la foresta è molteplice riesce a opporsi ancora meglio alla forza naturale del vento. Ecco, questo fatto che diceva anche Omar all'inizio, no, le discriminazioni. Le discriminazioni sono contro la diversità. Anche stamani siamo andati a vedere, ma l'abbiamo vista poco però, ma un pochino sì, siamo andati, quel giardino della bio... Dov'era?
Astino.
Astino. È bellissima questa cosa della biodiversità. Sapete che nelle foreste tutti gli altri... Succede una cosa strana, no? Ad esempio, le giraffe. Quando le giraffe arrivano, mangiano le foglie, no? Mangiano le foglie di un albero su in alto, l'albero inizia a proteggersi iniziando a produrre delle sostanze amare, per cui queste foglie diventano cattive e la giraffa smette di mangiarle. Ma ci vogliono diverse ore perché questo succeda, perché sapete che l'albero è lento. Avete visto nel Signore degli Anelli, come si chiamano, gli alberi che sono lenti, no? Gli alberi sono lenti, però fa una cosa ogni albero. Quando arriva una giraffa a mangiare le proprie foglie, manda attraverso le sue radici e un sistema di funghi che sono nel sottosuolo, manda un segnale agli alberi vicino dicendogli, virgolette, insomma, no? Che c'è una giraffa, per cui l'albero accanto e quello dopo e quello dopo iniziano a produrre subito questa sostanza che rende le foglie cattive, perciò la giraffa, fatto quello che può il primo albero, deve poi cambiare mondo. Pensate che cosa fanno gli alberi, cioè come si proteggono l'un l'altro. E perché abbiamo iniziato a scoprire queste cose sulla natura intorno a noi, che sono una meraviglia, no? Cioè, perché è venuto fuori, c'è stato il primo libro che lesse sul mondo degli alberi, un forestale tedesco, ora non mi ricordo il nome, che a un certo punto c'era in terra un pezzettino di tronco, tutto ricoperto dal muschio. E a un certo punto lui si è accorto, togliendo questo muschio, che questo tronco era ancora un albero vivo. E dice, com'è possibile? Perché un albero che non ha le foglie, che non prende la luce, non può vivere. E l'unica risposta, hanno poi trovato che era vero, è che questo tronchetto che era rimasto prendeva gli altri alberi intorno, gli davano le sostanze di cui aveva bisogno. Perciò continuava ad essere vivo. È una meraviglia, ecco, a noi quello che ci manca, se dovessi dire stasera, non vi direi leggete la Bibbia, anche perché è un libro un po' complicato, cioè si legge se c'è qualcuno che ci aiuta, se no è un po' complicato. Con la Bibbia in mano sono andate a fare le guerre, quindi bisogna leggere con qualcuno che ci aiuta, mentre vorrei lasciarvi stasera l'idea di andate a leggere qualcosa sulla vita degli alberi, perché sono è una meraviglia, è un mondo inesplorato, ma non solo sulla vita degli alberi. Voi vivete un'epoca, non era così quando eravamo ragazzini noi, non si sapeva niente, non si sapeva niente. Sapete qual è l'animale che mi piace di più, che vorrei, mi sto, ce n'è diversi di animali che mi piacciono. Sapete dello sterco raro? Sapete cos'è lo sterco raro, no? È quella specie di, come, quell'affare nero, insomma, che va in giro con le palline di sterco, no? Le porta così, e in queste palline e ci mette le uova, no? Perché tutto serve, tutto serve. Loro mangiano, ripuliscono lo sterco, no? Ora, pensate che in Australia gli inglesi portarono tantissimi vitelli di un certo tipo, non mi ricordo adesso, per cui gli stercorari che c'erano in Australia non mangiavano questo sterco e rovinarono ettari e ettari di prati, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma pensate che tutti gli animali fanno sterco. E dove finisce? Se non ci fossero gli stercorari saremmo pieni di questa roba. E allora dovettero portare milioni di stercorari dall'Inghilterra in Australia, perché se no avrebbero distrutto tutto l'ambiente. Ecco, io devo dire che queste meraviglie del mondo intorno a noi e di questa incredibile varietà di piante, di animali. La vita è un universo dove tutto è in connessione, tutto è in connessione, perché non esiste in natura l'isola, non esiste. Un albero che vive da solo non esiste. Un albero, anche se è da solo, uno dice, quello è solo. No, è collegato con le altre piante che ci sono. E l'ultima immagine che vi volevo dare, che secondo me è un'immagine bellissima, ora non vi mettete a ridere, uno dei miei attori preferiti è John Travolta, voi lo conoscete, ma è un'altra generazione, beh, comunque John Travolta. Uno dei film di John Travolta è Phenomenon, non avete, figuriamoci, voi siete un'altra roba. In questo fenomeno, vi racconto brevemente la storia di questo film, perché è bellino, andate a vederlo su, credo che anche gratis su YouTube. Lui a un certo punto, mentre la notte torna a casa, mentre guarda un fenomeno nel cielo, una luna, vede una luce, sviene come un colpo, e dal giorno dopo, quando si sveglia, diventa un genio e quindi studia nuovi sistemi per fare l'agricoltura, per l'energia, per abbassare la pressione. Un genio, diventa un genio. La gente ha paura di genio, credono che sia stato illuminato dagli UFO. In realtà lui aveva un tumore, si scopre nel film, aveva un tumore che gli stava comprimendo il cervello, per cui aveva iniziato a errorare, a utilizzare parti del cervello che in genere non si usano. Perciò era diventato molto, molto intelligente, insomma. E allora a un certo punto in questa storia la gente ha paura di lui. E allora lui a una festa del suo paese racconta una storia. Sapete, in America, sapete, gli alberi hanno queste radici e ogni radice collega con gli altri, ma c'è una, non mi ricordo il posto, comunque in America c'è una vallata enorme, ma molto grande, ettari, 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 ma tanto grande. Immaginate grande come... Io immagino almeno come l'Umbria, per dare un'idea, insomma, forse anche più grande, quindi immaginate quanto. Tutta piena di pioppi. Avete presente quell'albero del pioppo com'è, no? Il pioppo non c'ha i rami grandi, ha tutti i rametti così, no? Sembra isolato, un albero che vive per i fatti suoi, no? Perché è stretto stretto, va subito su e tutto. In realtà il pioppo è un albero che... nella sua radice che manda, sulla sua radice cresce un altro pioppo, quindi se noi si guarda la vallata dall'alto si dice guarda, lì ci sono, non lo so, 500 milioni di alberi, ma se tu guardi sotto la terra, noi non siamo capaci di vederlo, tu diresti: guarda che com'è grande quell'albero, perché quei milioni di pioppi sono un albero solo. Chissà che gli 8 miliardi di uomini e donne che oggi vivono nel mondo non siano come quei pioppi. Ci sembrano ognuno per i fatti suoi. Chissà se potessimo vedere sotto le radici, forse scopriremmo che sono un albero solo, un unico grande albero. Pensate, questa non è una storia, questo è vero. Se voi digitate l'albero più grande nel mondo, forse lo trovate anche subito con internet, mi pare nel Colorado, ma non ricordo con esattezza. Ecco, mi piace lasciare questa immagine, no? Perché non è, capite, una motivazione, un'idea che ci si dice, come fanno gli americani, no? Coraggio, forza, non è una cosa così, è un dato di fatto che sono un solo albero. E a me piace pensare che anche noi umani siamo un unico albero. Basta, l'ho fatta lunga, ora... Avete trovato?
Qua dice che è in California, che, cioè, è una sequoia.
No, questa è più alta.
Hyperion, l'albero
guarda,
più alto.
Guarda, pioppi. Può darsi. E cosa dice?
Dice che...
No, ma questo è un fungo, credo.
No.
Perché l'organismo più grande...
No, oltre 40.000
E allora è questo. Pensate che l'organismo più grande al mondo è un fungo. Immenso. Sempre in America. America è... Va bene. Forse non sono stato proprio sul tema, ma insomma... Alla scoperta dei vostri sogni, mi raccomando.
Io penso che un quarto d'ora possiamo darcelo ancora, no?
Sì, se c'è qualcosa. Per carità,